Edizione. Buonasera. Come molte cose cominciate e di cui non si era progettata la continuazione, Vini Diversi ormai è arrivata alla, non so quale, sarà la quinta, la sesta edizione, va avanti, sì, perché non le conto, non sono un ragioniere. Va avanti bene, vedo che c'è tanta gente, nonostante stasera ci fosse una concorrenza spietata per la presentazione di un importante volume di poesia con poeti laureati, iperlaureati in altro luogo. E quindi io dicevo, ma non verrà nessuno, invece c'è ancora più gente del solito e questo mi rende felice. Forse sarà perché siamo allegri e perché la poesia... riteniamo che sia prima di tutto una cosa bella, prima che una cosa malinconica. Quindi mi fa, fa a me, credo a tutti, insomma, un grande piacere trovarci stasera. Stasera abbiamo poeti che io conosco, io sono quello ignorante, quindi che generalmente non conosco i poeti, ma ben due li conosco da molto tempo, che sono Paolo Ruffilli e Fabio Pusterla, poi ci sono Umberto Fiori e Francesco Margani o Margani?
Margani.
Margani, scusate. E non è una gara di poesia, non è un festival, è un modo di stare insieme tra noi e insieme con una cosa bella. Chiedo, mentre Paolo Ruffilli, perché vedo che è il primo scritto qui, mentre viene
subito
qui, a subire il martellamento, che Daniele Piccini, l'inesorabile, li rifilerà.
Dunque, come al solito, naturalmente presentare in poche parole il lavoro, che anche in questo caso è di almeno due decenni, di un poeta, vuol dire in questo caso soltanto enucleare qualche motivo di interesse, trovare qualche suggestione per ascoltare con più passione i versi e niente di più, insomma una chiave di lettura, così una specie di guida per l'anima a questi versi. Ecco, Paolo Ruffilli presenta un piano di lavoro e un progetto poetico che mi sembra, fra quelli dei poeti della sua generazione, molto originale. Se noi pensiamo ad altri nomi come quelli di Giuseppe Conte o Roberto Carifi o Roberto Mussapi, ecco, il lavoro di Ruffilli si presenta con delle caratteristiche molto precisate, individuate e per l'appunto molto originali. La miscela che viene a formarsi nelle sue raccolte maggiori, che escono fra gli anni 80 e 90 e che determinano una unità tonale certa, ferma, ma anche piuttosto sfuggente, difficile da definire, sono di estrazione molto diversa. Alla base della versificazione c'è una tramatura ariosa e leggera di versi brevi, cadenzati, incalzanti, contrassegnati e collegati da un buon numero di rime. E poi però questa tendenza all'esecuzione lieve, facile, che potrebbe sembrare da cabaletta, viene in realtà controbilanciata dall'adesione di questi versi a scene e situazioni di vita quotidiane, comuni, esperienze che sono nella storia di tutti noi. E proprio nell'adesione a momenti di un vissuto, diciamo pure borghese, ecco, forse si coglie quel minimo di debito che Ruffilli intrattiene con la tradizione crepuscolare, non tuttavia nella variante, diciamo, più lacrimevole corazziniana, ma sicuramente in quella più autoironica e a momenti sia anche divertita, sia pure straziata, di Gozzano. Infatti Ruffilli guarda il suo vissuto sempre con una certa superiorità, con un distacco, io vorrei dire quasi che enumera alcune vicende, alcune storie esemplari con il gusto, insomma, dell'entomologo o del collezionatore di farfalle infilzate. Ma questo non vuol dire che non vada al fondo delle questioni di cui parla, tutt'altro, vuol dire che il suo atteggiamento non è quello del lirico in senso stretto, non vuole evocare, invece intende il verso come una sonda e come una lama che va a penetrare nella sostanza degli eventi, che cerca di chiarirli, quindi non vuole evocare delle cose non ben precisate, cerca invece con coraggio e con un grande senso dell'atmosfera di precisare, di descrivere, di restituire nei versi il senso e l'esperienza vissuta di alcuni momenti che sono nella storia di ogni uomo. Se noi andiamo a leggere una delle raccolte maggiori di Paolo Ruffilli, e cioè Piccola colazione, che esce da Garzanti nell'87, e troviamo sette poemetti, così articolata la raccolta, ciascuno intorno ad un momento, per così dire, epocale nella vita di un uomo. Di solito sono momenti di passaggio, di transizione, così ad esempio nel delizioso, incantevole Malaria, che è il primo poemetto, siamo introdotti con grande realismo psicologico nel mondo dell'autoerotismo adolescenziale in maniera molto divertita e lieve, e così con Prodotti notevoli, che poi era già uscito in rivista precedentemente, nel mondo, diciamo, negli anni di inquietudini, di speranze, di curiosità intellettuali della scuola. E Ruffilli non ha l'atteggiamento del lirico, ma quello di chi cerca di capire i momenti della vita che sono di per sé imprecisati e quasi inafferrabili. Quindi antilirico, come è stato definito, può essere detto in questo senso, non in altri, perché la sua poesia è una, diciamo, delle più liriche in senso etimologico di quelle dei nostri tempi. Ho citato Piccola colazione, testi pressappoco coevi, a volte precedenti, sono raccolti in un libro che di fatto esce più tardi, Diario di Normandia, che esce nel 90. Anche qui troviamo questa miscela di descrizionismo e insieme di movimentazione e riflessione esistenziale, e anche qui troviamo messi in luce dei momenti di vita intimi e a volte anche prosaici, restituiti in una lingua con un accento particolare, con una lingua che cerca sempre di approssimarsi alle fluttuazioni più rarefatte dell'animo, e riesce delle volte a rendere nella pagina le sensazioni della nostra esperienza vissuta. Infine, ecco, l'ultima raccolta che vorrei citare di Ruffilli, l'ultima edita, è Camera Oscura del 92, ancora da Garzanti, e è una raccolta in cui queste qualità che ho cercato qui brevemente di enucleare sono portate al loro massimo stadio di significazione. Se Pontigia, che firmava una introduzione a Piccola colazione, aveva chiamato la raccolta un romanzo autoironico, gozzanianamente di formazione, Raboni, altro mentore della poesia di Ruffilli, che firma la postfazione di Camera Oscura, la chiama un romanzo familiare, e qui viene subito in mente Bertolucci, ma piuttosto Raboni parla di alcune vicinanze con il Caproni del Seme del Piangere, quello straziato e straziante della Annina e della sua Livorno, Annina Picchi e la sua giovinezza livornese. Però dice subito, se tematicamente esiste un nesso, c'è anche una grande distanza. Ruffilli guarda a queste fotogrammi, infatti Camera Oscura, da ciò viene il titolo, sono dei fotogrammi, delle foto di album di famiglia, li guarda con un certo tono di distacco, e nella fissità ed emblematicità di questi fotogrammi, secondo me, si può cogliere lo sforzo grande della poesia di Ruffilli, che è quello di restituire nei versi della poesia il mistero fuggente della vita.
Grazie. Leggerò questa sera qualche cosa da un lavoro in corso, una sorta di pedagogia involontaria a cui sto lavorando e che è dedicata a mia figlia, e che in qualche modo si lega a questa esperienza che ognuno di noi fa sulla propria pelle, scoprendo come niente per davvero si possa insegnare, però anche come tutto in qualche modo si possa evocare, perché poi ciascuno lo attraversi con il proprio corpo. La pedagogia è una scienza di per sé in qualche modo impalpabile, perfino assurda. Ciononostante, come dire, raccoglie una serie di situazioni che si legano a un'abitudine, a un comportamento abitudinario nel rapporto tra i giovani e diciamo i vecchi, no? Cioè tra chi è più giovane e chi è meno giovane, in uno scambio che è uno scambio sempre produttivo, anche quando non sembrerebbe, per tutta una serie di ragioni, in partenza dalla scuola a qualsiasi altra situazione della vita. Questo lavoro in corso ha per ora il titolo di Morale della favola. Capisco, ti sia venuto il dubbio, come può essere morta la cosa viva? Allora dovrò morire anch'io. Lo si accetta a stento, lo si scaccia via, lo spettro dietro la porta, un vento freddo, la paura dell'ignoto, un tormento muto, non sarà più mio quello che sento. Che tu sostenga il falso, sapendo di farlo, e priva di riguardo pretenda di chiudere in pareggio. Non voglio giudicarlo se non una manovra difensiva, pur di mostrarti all'altezza della situazione, per difendere a tutti i costi la tua reputazione, magari a rischio della mia, ed evitare il peggio ricorrendo a una bugia. Parli con te stessa, perché ti senta io, messaggio dirottato dal tuo orizzonte al mio, come se guardassi una foto per metterti a fuoco, né mi sfugge affatto l'oggetto sceneggiato, il moto andante, l'incanto del balletto. Ascolto intanto le tue parole, a te, per me, è il ponte che hai gettato oltre il vuoto, mi sporgo e sbilanciato, casco e nuoto. Anche a me, come del resto a tanti, la cosa è capitata, il venir meno dell'appoggio diretto della luce, il terrore di orchi, streghe e mostri che si cuce al bordo del letto, il buio che pesa dall'occhio in gola e sopra al cuore, rotte le dighe pensandoti sola e indifesa, abbandonata nella notte. La scuola è un'occasione da navigare a vista, dribblando pesi e noia, fatiche e apprensione, né ribelle né servile, ma umile e gentile. Lo so, ferisce chi non ti capisce, però se perdi, volgilo in guadagno, prendi ogni ostacolo per molla e propulsione, imparando a convivere con il mistero dell'educazione. Succede, sì, e non importa come, che il mondo intorno diventa un campo di gioco e di scoperta, giorno per giorno, per essere contenta di girarci in tondo dietro al lampo di seduzione di cui fa offerta avvincente in ogni dove. Come eroe, lo sai, mi sono defilato, non ho la faccia per sostenere il ruolo, timido e impacciato, incerto di ogni verità, ma non importa che io sia perfetto e onnipotente, allora non avrei davvero niente da proporti, non sarei presente come invece spero di restare, pronto a soddisfare, sia pure intermittente, le tue curiosità. C'è sempre un'altra cima da conquistare che ti impedisce di vivere la vita nel mezzo del cammino, fino a ridurti assente, senza più niente che ti scuota veramente, oltre l'illusione della fama e del successo, l'ambizione vuota di arrivare prima. Si sente ognuno, prima o poi, invogliato a esplorare da vicino i misteri dell'anatomia e la scoperta delle differenze in quello che appariva indifferenziato, anche se gli usi stabiliti lo stimano vietato, non conta comunque sia che io ti risponda giochi proibiti, ammesso o non ammesso, si dichiara tuttavia il possesso di sé in ogni zona viva con la pronuncia del sesso, si sa che è stato così per tutti, almeno fino alla tua età, l'interesse più per il corpo che per la persona. Dai ordini al mondo, che invece non ci sente e fa di testa sua, mente, adultera, senza ritegno e calpesta, manda a segno ogni sorta di misfatti, ma non importa, non voglio ritrovarti arresa già in partenza, meglio incitarti allora nell'impresa, anche se ci sbatti contro e a rompersi è la tua. Ci sono ovunque cupe figure che per il gusto del potere amministrano nell'ombra spazi e carriere, felici di propagare la loro rogna, ciechi ai meriti e alle qualità, si fanno partigiani dei propri servi e scherani, truccando, sofisticando la verità, tengono i buoni nella fogna e spingono gli altri avanti con la violenza della menzogna. Sei, con la mente sempre da un'altra parte, inevitabilmente scivolata, offertasi per tratti impercettibili ad una distrazione sulle carte, sulle rotte dell'immaginazione, dai fatti dirottata nonostante ogni intenzione. Quanti ingressi, vestiboli, poltrone, sale d'aspetto, con altri cauti e scaltri, passati avanti e noi restati lì, buoni e perplessi, nell'anticamera del mondo. Quante porte chiuse, sbattute o trattenute, entrate e uscite, senza soluzione. Quante code, istanze e petizioni per vedersi riconosciuto, niente più in fondo che il dovuto. L'ho capito. A un tratto, in modo inaspettato, che non sarei più stato io, il figlio, principe di un regno pressoché assoluto, avuto impegno da mia madre, e che ero diventato sostegno e protezione, io, tuo padre, portato ormai a fare da misura e direzione. E mi ha colpito di più perché non l'ho voluto il fatto indubitato che non avrei creduto di avere cancellato da me di colpo tutta la paura. Con il dubbio che ti tenta ogni volta che qualcuno ti assicura e giura, sì, pretende di essere presente a sé e al mondo intero. Con te però sarò sincero, non mi nascondo adesso dietro al valore estremo sempre apparente nella sua misura. Te lo confesso, dico che niente mi spaventa, ma in fondo al cuore muoio di paura. L'abile specchio, schermo di paura su cui campeggia il vuoto, imprime alla freccia il moto e glissa al lato la mano timorosa e il mondo incappa nella rete, tolto alla nebbia, colto e richiamato nei tratti del gesso che si incide, gratta, striscia, stride, mostro di scrittura, così dal buio fermo la lastra polverosa fissa su dal fondo il bordo della cosa. L'io allerta di fronte a sé, ostacolo inibito e sulla traccia del fatto depistato, ma buco della chiave, fessura aperta verso l'impensato, che giaccia dentro il fondo piatto la profondità e nel finito stia l'illimitato, continuamente morto eppure già rinato, l'immagine diversa dall'immaginato e nel gioco di differenza e identità svelato il poco di verità nella scoperta che il mondo noto non è affatto l'unica realtà. Rimani e non nasconderti, specchio del mio cuore offeso e traditore, non lasciarmi, ti riconosco, sì, e pretendo ancora la mia parte migliore, e quello sono io, com'ero allora, ma nel mio farmi vecchio adulterato, distratto, disonesto, mentitore, eppure sotto il peso dell'errore di nuovo sulle tracce del passato, per ritrovarmi al posto destinato a me dalla tua promessa antica, e poi qualunque cosa dica, ossia adesso diventato, resto e mi sforzo intanto di restare uno che non cessa di cercare quello che non ha trovato. Ecco, qui si interrompe il lavoro in corso, ma visto che la serata era all'insegna del bere direi al grado migliore, c'è un piccolo passaggio che è dedicato appunto anche a questo, aperto appunto dall'immagine del bicchiere. Fragile, freddo, cupo, colmo, trasparente, fonte di pace e di ristoro, schermo e diga al niente, tramite fermo al liquido scorrere del mondo, giace l'opaco di calcare depositatosi nel fondo, augurio e sogno, imperfezione, il sugo, il filtro, la pozione, sbrecciato, caduto, frantumato, forma incontenibile di un contenuto, dolce, liquore elettrico, linfa disciolta, essenza, distillato, miscela, estratto, concentrato, figlia, spumante che cresce e che trapela nel cammino, ribolle, tolta su dal tino e chiusa poi in bottiglia, deposita sul fondo il suo destino, nelle braccia del mondo, riscatto, offerta, dono, spirito divino, corroborante, estro, liquefatto, vino, vino, vino. Ti ringrazio.
Volevo fargliene rileggere una che aveva già letto. Volevo fartene rileggere una. Rileggere una che aveva.
Quale?
L'ultima che hai letto. Che mi è... Ma ci sono tante che mi hanno commosso. E mi hanno toccato. L'ultima prima di questa del vino.
Ah. Questa qui del...
Sì, quella puoi rileggere. Sembrava così conclusiva di tutto che poi leggere le due dopo mi sembrava di meno. Quindi voglio riconcludere con questo.
Va bene.
Scusate, sono un po' prepotente.
Rimani e non nasconderti, specchio del mio cuore offeso e traditore, non lasciarmi, ti riconosco, sì, e pretendo ancora la mia parte migliore. E quello sono io, com'ero allora, ma nel mio farmi vecchio, adulterato, distratto, disonesto, mentitore, eppure sotto il peso dell'errore di nuovo sulle tracce del passato, per ritrovarmi al posto destinato a me dalla tua promessa antica, e poi qualunque cosa dica e sia adesso diventato, resto o mi sforzo intanto di restare uno che non cessa di cercare quello che non ha trovato.
Scusami, allora, quando avevo 20 anni, Fulvio Panzeri, che avevo appena conosciuto, che ne aveva 20 anche lui, mi diede un libretto di Fabio Pusterla, che invito qui a venire, e un libro che mi piacque moltissimo, e fu uno dei libri che mi convinsero che era meglio che io non scrivessi poesie. Concessione all'inverno.
Anche per Fabio Pusterla appena un'impressione di lettura. Ecco, una delle prime cose che saltano all'attenzione scorrendo i libri di Pusterla è che la sua è una poesia tutta composta da immagini che richiamano il gelo, la mineralizzazione, la fissità, e questo forse in parte è dovuto anche al paesaggio di tipo nordico che ricorre nelle sue poesie, e che poi è anche quello che esistenzialmente Fabio conosce. Fabio è nato a Mendrisio e vive attualmente a Lugano, anche se con varie puntate poi in Italia. E, diciamo che queste immagini di gelo sono, per quello che io posso intendere, una sorta di corrispettivo, per usare un termine storicamente ben noto e accertato, di correlativo oggettivo di una condizione esistenziale che questa poesia mette a tema, e che è quella di una resistenza anche di tipo montaliano. Infatti la vita e l'esperienza esistenziale di cui Fabio parla è spesso una vita ridotta montalianamente all'osso, e che però persiste in una sua nicchia di coraggiosa, appunto, di coraggiosa resistenza. E a proposito di queste immagini di gelo, anche i titoli ci soccorrono. La prima raccolta, che uscì nell'85 a Bellinzona, si intitolava Concessione all'inverno, ma più ancora forse ci interessa il titolo e il tema portante della seconda raccolta di Fabio, uscita nell'89 da un editore milanese, Marcos I. Marcos, che si intitolava Boxten. Ebbene, Boxten Moor è il nome di una torbiera della costa occidentale della Svezia, dove nel 1936 furono ritrovate le spoglie di un uomo che la torba aveva conservato. E il contadino che le ritrovò credette che fossero di un uomo ucciso di recente, e invece di omicidio si trattava, sì, ma avvenuto 600 anni prima. E allora la poesia di Pusterla in questa raccolta si impernia intorno a questo personaggio che riemerge dalla torba. E allora, leggendo questa raccolta, non si può non pensare allo stesso tema dello scavo e del ritrovamento in profondità di quella che fu una vita, quale appare in un grande poeta irlandese del nostro secolo, premiato nel 95 con il Nobel, cioè Inay, che in una raccolta del 75, North, immagina una regina della torba che, mentre il lavoratore della torba scava, riappare con il suo corredo funebre e glorioso. E c'è una grande differenza nell'analogia dei temi, che è quasi impressionante. Fabio mi ha confermato che non aveva, all'epoca in cui scrisse questa serie di testi, non aveva letto Inay. E al di là dell'analogia abbastanza interessante, c'è una grande differenza negli esiti. Per Inay, questa regina della torba che riemerge come uno strato della storia, un momento della vita del popolo irlandese, e ritrovarla significa anche giustificare la dinamica della storia, anche quando è martoriata, come nel caso dell'Irlanda, e tutto ciò che è accaduto. Invece lo strazio che l'uomo della torba di Pusterla ci racconta è uno strazio tutto esistenziale. In questa serie di testi costruiti attorno alla sua figura, egli ci racconta a brani, a frammenti, una storia uguale a tante altre, quella di un uomo che non riesce a farsi capire. Dice: se anche io fossi stato un artigiano del legno, mi avrebbero comunque odiato, avrei fatto forme di legno prese per mostri, e lo stesso sarebbe finita così, lo stesso sarei stato odiato e ucciso. E una storia di incomprensione, poi infine di inganno, e poi di omicidio, di uccisione. Quest'uomo viene ritrovato come per una morte rituale, con tre pioli piantati nel petto. Ma al di là di questo, questa figura incarbonita che riemerge è un po' una metafora, a mio parere, di questo stato di congelamento e di resistenza estrema, attraverso cui però filtra il sogno e il dramma della vita. Tant'è che questo personaggio, attraverso la voce del personaggio, Pusterla parla ad esempio delle minime variazioni di luci e di colori. Dice ad esempio: non è vero che dove finisce il bianco inizia il nero, fra la somma e l'assenza, il pieno e il vuoto, era dolcissimo il campo dei colori. E questa impressione sulla dolcezza dei colori viene espressa da quest'uomo, che è un morto ancestrale da 600 anni, da uno stato quindi di sofferenza e di dolore pietrificato. E questa sorta di paradosso per cui ciò che vive e spera deve per forza affrontare il gelo, l'inverno, deve essere accerchiato dal freddo, mi sembra che sia un'idea abbastanza ritornante. Così nell'ultima raccolta di Fabio, intitolata Le cose senza storia, uscita sempre da Marcos I. Marcos nel 1994, troviamo come ultimo frammento di una serie di frammenti una poesia sulla primavera, che si conclude nel modo che ora potrete ascoltare. A me fa pensare, anche se ne abbiamo parlato a cena, non voglio con ciò cercare una ipotesi interpretativa della sua poesia, alla parabola, all'idea evangelica del chicco che per fare frutto deve morire. E quindi, come i colori, il campo dolce dei colori era percepibile dall'uomo sotto la torba, così qui la primavera deve avere questa vicenda. Sta parlando con la primavera. Vieni in attesa, fragile, con i colori più lievi e donativi di gioia, ma io sono la grandine e il maltempo, il corvo nero del freddo. Dovrò lacerarti ogni piuma e scacciarti e rimpiangerti ancora. Solo così vincerai.
Grazie. Ma io vedo là in fondo un'allegria di bicchieri che temo si sposi male con l'idea giustissima, piuttosto negativa, che Davide ha dato di quello che scrivo io. Daniele, scusami, avrei voluto poter leggere qualche cosa che parlasse allegramente di vino, ma in realtà ho fatto fatica a trovare qualche cosa di adatto alla situazione. Allora ne leggo una piuttosto vecchia che non c'entra niente con l'occasione della serata, ma che è una poesia di ambientazione milanese. E a Milano io vengo spesso, ovviamente, e alcune volte mi capita di venire, siccome faccio l'insegnante, per portare i miei allievi in passeggiata scolastica, come si dice. E tanti anni fa li ho portati, siccome c'era il bicentenario manzoniano, non mi ricordo più a visitare cosa, ma insomma la ragione era andiamo a Milano perché c'è il bicentenario manzoniano, che a loro evidentemente non interessava moltissimo, ma insomma vabbè. E poi ho scritto una poesia tempo dopo. Devo dire che ci ho ripensato a questa poesia un po' più recentemente, quando sono di nuovo venuto a Milano e stava per uscire l'ultimo libro che avevo pubblicato da Marcos y Marcos. Ero stato in casa editrice, avevo visto, forse avevo addirittura ricevuto la prima copia del libro, e quindi ero in quello stato di trance che probabilmente gli autori hanno quando si accorgono che hanno pubblicato. Ero tutto contento, insomma, però volevo comprare qualche cosa, e quindi ho preso il tram e sono venuto dalla casa editrice verso il centro. La casa editrice si trova dalle parti della stazione centrale, e il tram non mi ricordo che numero sia, ma insomma è una linea molto bella perché fa tutte le strade principali e arriva grosso modo al Duomo. E io mi guardavo attorno contento, incuriosito, ma a mano che ci si addentrava nel centro più lussuoso ed elegante, in realtà la contentezza che avevo provato nell'avere in mano il libro scemava, e mi chiedevo che senso avesse l'aver pubblicato, l'avere in mano quel libro lì rispetto a quello che mi circondava e che vedevo e che mi sembrava anni luce distante dall'ipotesi di pubblicare dei libri di poesia poi. Grosso modo credo che la situazione sia simile a quella che anni prima avevo tentato di descrivere in questa poesia che si intitola A Milano per un bicentenario. Arrivando piovigina, e continuerà ancora a lungo, si cercano gli androni dove la gente si ripara, immaginando i discorsi, gli speriamo che smetta, gli e io che per scaramanzia ce l'ho sempre e proprio oggi, e nel frattempo ci si ammala, con fredda determinazione, sotto la pubblicità degli pneu. Quindi è naturalmente un caso che si guardino le illuminate finestre per spiare piante finte, ghirlande, tappezzeria a fiori, i trompe-l'œil sulla parete di fondo, il poster dei tropici, la foto del cervino, le gigantografie del bosco a tutto muro. Forse per questo stava sempre in casa a scrivere, ma di notte, alzandosi a pregare, doveva pure incontrarli gli scomodi fantasmi di desideri impazziti, di turbe urlanti, di esili donne morenti. E dopo faccio un salto, non leggo niente da quella più triste, atroce, insomma, quella del Boxten, e passo all'ultimo libro, dove ci sono due poesie che pensavo di leggere. Una, anche qui non è direttamente legata al tema del vino, però parla di un cuoco, se non altro, un grande cuoco del passato che si chiamava Vatel ed era un cuoco famosissimo, quello che ha inventato la crema chantilly, tra le altre cose. Era il cuoco del duca di Borgogna, che secondo alcune testimonianze d'epoca, la più importante che ho trovato è niente meno che della signora Madame de Sévigné, che nelle sue lettere ricorda il fatto che durante una visita, credo del re di Francia o comunque di un personaggio importantissimo alla corte del duca di Borgogna, Vatel ha dovuto improvvisare, preparare, insomma, un enorme festino, ed è rimasto molto deluso da se stesso osservando che negli ultimi tavoli, erano 70-80 tavoli, l'arrosto scarseggiava. Si è ripromesso di rifarsi il giorno dopo con un grande pranzo a base di pesce, ma un inspiegabile fenomeno atmosferico ha fatto sì che quel giorno il pesce non arrivasse. E allora lui l'ha aspettato per tutta la notte e poi verso l'alba, disperato, ha deciso di uccidersi, perché non poteva sopportare il disonore di un altro pranzo mal riuscito, e si è ucciso in maniera terrificante, gettandosi contro la propria spada incastrata contro lo stipite della porta per 3 volte, perché non riusciva a morire, e poi l'hanno trovato in un lago di sangue. Ecco, allora, la poesia è questa ed è preceduta da una breve allegra, sì.
Non volendo leggere quelle tristi.
Quelle vengono dopo. L'aspetto terribile della cosa è ancora accentuato dal modo in cui Madame de Sévigné ne parla nelle lettere alla nipote, credo sia, o alla figlia, non ricordo più, e a un certo punto, dopo aver raccontato nei dettagli tutta questa storia atroce, ricorda comunque che quella notte il courut en cerf au clair de la lune, corse un cervo sotto il chiaro della luna, e le lanterne e i fuochi d'artificio furono meravigliosi. La poesia dice, e si immagina che parli di questo cuoco Vatel: ho fatto il mio dovere cipolla dopo cipolla, questo lo sai, ti ho servito come sapevo, ma adesso, nella notte dei tuoi fuochi di vittoria, tra queste signorine per bene che domani scriveranno di me alle loro amiche piene d'orrore, e questi cigni candidi sopra il lago artificiale, la bambagia dei giorni non ha onore né gloria, motivo d'allegria. Me ne vado, signore. A te l'ebbrezza di un dolce mai provato, le figure di 1000 sughi d'arrosto. Con me prenderò l'alba, il sale e il freddo. E dopo ne leggo invece alcune, anch'io, tratte da un lavoro in corso. Le prime sono di nuovo tristi, insomma, poco adatte. Purtroppo risparmio le peggiori, ma la prima...
Guarda Fabio, che io ho già in mente di farti leggere qualcosa di Boxster.
Ne leggo una che è peggio, così risparmio una lettura. No, sono davvero piuttosto atroci queste, perché sono originate dalla morte atroce davvero di un mio amico, che è morto male, è morto di overdose. Risparmio i dettagli, ma insomma ciascuno li può immaginare come crede, saranno sempre meno della realtà, insomma. E allora la maggior parte di queste poesie parlano partono da qui, non parlano di questo, ma insomma. La prima si intitola Roggia e descrive un paesaggio dove effettivamente io ho dovuto portare mia figlia, la più grande dei 2 bambini che ho, per spiegarle che era morto questa persona che era come uno della famiglia, e non sapevo come fare, l'ho portata in questo posto che è un posto assolutamente banale da vedere, ma che a cui io sono affezionato, e quindi le ho detto che la portavo in una specie di posto segreto per una roba del genere. Si intitola Roggia, allora. Passo di qui, tornando da un lungo viaggio, come in un cimitero di memorie. La pozzanghera c'è sempre, anche d'estate. Il fango, la sterrata, i ciuffi d'erba e d'ortica non cambiano mai. Sassi e sterpaglie spariranno anche loro, soffocati da una morsa più forte, di cemento, un giorno o l'altro, e forse prima ancora dei nostri ricordi. Ma per adesso ci sono, ed è il paesaggio desolato che ho scelto per te. L'ultima casa aperta al vento e alla luce, una pianura quasi sempre deserta, non amena, che percorre lentissima una roggia. Io fumo, sto sul ponte, e getto anche per te una sigaretta nell'acqua scura. È un rito senza senso, meno ancora che un rito, un'abitudine. Già con mio padre a volte sotto i fiori, e mi domando cosa avrà pensato mia madre di quel tabacco tombale. Spettri? Vandali? O forse ha indovinato e non ne parla per pudore. Full flavor blend, comunque, una miscela mediocre, piuttosto grezza, Maryland. La sigaretta rossa dei muratori, o così dicono. Anche il nome riporta a sogni lisi e fuori corso. Parisienne, ragazze che sgambettano su un palco al Moulin Rouge. Le luci di Pigalle, la naftalina di un secolo, BB. O Jeanne Moreau, col suo volto vastissimo e profondo, le sarebbe piaciuto questo tabacco.
Oggi però, inattesi, dall'argine sono spuntati 5 germani, spaventandomi quasi. Sono scesi in acqua regali, risalendo la poca corrente della roggia, e uno di loro si è voltato un istante.
E poi ne leggo un'altra di questo, più o meno di questo, che si intitola, questo non ha bisogno di, credo, di grandi commenti, I due avversari. Vi appare però un animale che io non conoscevo molto, si chiama topo ragno, non sapevo che è un piccolo topolino con delle qualità incredibili, poi ho letto alcune descrizioni scientifiche su di lui e fa delle cose pazzesche il topo ragno, ha una capacità di resistenza al di là di quelle degli altri animali di solito. Allora, i due avversari. Betulla impietrita dal gelo, catasta nera di legna gravata di neve e dentro il cielo come una strozzatura, vento o ghiaccio. C'è un silenzio totale dunque, un ciclo che nessuna pietà può rompere o descrivere, un inverno cieco che non ammette primavera, freddo che fende i tronchi, apre le vene dei campi e li uccide e li guarda morire e li cancella. Ma il topo ragno, 2 metri più in là, cosa fa il topo ragno? Saltella, incide con le sue deboli unghiette la neve, si ferma brusco e annusa, cosa annusa? Poi arriva il sole e va via, chiazze di luce, gocce di luce ovunque, particelle di luce inumidita. Il topo ragno si nutre forse di simili sostanze, sopravvive nell'ombra del suo buco. E sono qui ambedue, fibra sventrata e luce chiara e tersa. Due avversari che non si parlano mai. Dove guardare, ti chiedi? Di quale occhio fidarsi? A chi concedersi? Se la nebbia si apre per un attimo, se il vento delle altezze alza il sipario in un turbine, proprio là dove il caso indirizza lo sguardo, appare chiaro un lembo di montagna, ma staccata da terra, quasi in volo, aquila immensa, di roccia nera e neve, artiglio ed ala. E poi vorrei concludere con un'ultima poesia che non è mia per la verità, ma visto che mi hanno appena dato il volume di un poeta francese che si chiama Philippe Jacotet, di cui ho tradotto alcuni testi, ne leggo una che è un po' meno tragica di quelle che ho appena letto, più ottimistica insomma, e che se non parla del vino però parla dell'uva. Anche questa è la poesia che conclude una serie di poesie sulla morte. Anche qui c'è un morto che l'autore ricorda, però l'ultimo di questi testi, sono quasi una ventina, tutti molto, molto tremendi, l'ultimo dice, rivolgendosi allo scomparso, dice: eppure tu, leggo solo la versione italiana, eppure tu, o cancellato del tutto, che lasci a noi meno cenere del fuoco di una sera al focolare, o invisibile abitante dell'invisibile, o seme nella nicchia dei nostri cuori, come che sia, rimani come modello di pazienza e di sorriso, simile al sole sulla nostra schiena ancora, che rischiara la tavola e la pagina e l'uva. Ecco.
E questa volta la richiesta viene da me, c'è una poesia che mi pare veramente molto bella, da Le cose senza storia del 94, e si chiama Visita notturna, e ha un'occasione tragica, perché anche qui si parla di un'occasione storica veramente delle più nefaste, cioè l'Olocausto, però ha una conclusione molto illuminante, c'è una specie di gioco fra, ancora forse un po' montaliano, fra un muro e una chiusura e una speranza che non ha ancora preso corpo ma che il poeta intravede.
Va bene, aggiungo allora, tanto per dire, è una battuta che mi è già capitato di fare, ma siccome è vera, la uso come parafulmine, questa storia della tragicità e della negatività, me ne rendo ben conto e mi è spesso stata segnalata, al punto che anni fa, quando durante una lettura come fosse questa sera, stavo scrivendo questo libricino Boxten,
E devo aver detto che avrei letto l'ultima poesia, che secondo me doveva essere l'espressione invece di un ottimismo, che si intitola, è brevissima, non la leggerò, ma si intitola Da un ponte, ho sentito uno che in sala ha detto in dialetto: «Oh, la Madonna, che ottimismo!»
Ecco, tanto per...
Vabbè, allora, Visita notturna effettivamente parte da una scena che ha a che fare con il cimitero ebraico di Praga, dove forse qualcuno è già stato, e che ho visitato, come tutti, casualmente, ma durante una passeggiata scolastica, ancora una volta, dove guidavo una classe lì. E vicino a questo cimitero ebraico c'è un piccolo museo dove vengono esposti i disegni dei bambini che erano stati rinchiusi nel campo di, non di sterminio, ma di pre-sterminio di Terezin, e che per ragioni che adesso non spiego sarebbe lungo, erano riusciti a disegnare, a imparare a disegnare con una maestra, insomma. E questi disegni vengono esposti a rotazione, perché sono molti, insieme qualche volta a dei brevi testi che i bambini scrivevano, ed è un museo terrificante, evidentemente. Entrarci, soprattutto passando dalla bolgia turistica che circonda le sinagoghe e lo stesso cimitero, ecco, entrarci lì è impressionante, perché lì regna un silenzio di tomba, e la gente si commuove, eccetera, eccetera. Ecco, vabbè. Credo che mi è subito parso impossibile scrivere qualche cosa su quell'argomento, perché sarebbe stato terribile anche solo pensarci. Però me ne sono ricordato molto tempo dopo, quando alcuni anni più tardi mia figlia, che aveva 2 o 3 anni, disegnando, ha fatto un disegno che mi ha ricordato uno di quelli che avevo visto in questo museo. Non quelli, mi pareva di ricordare che i disegni esposti si potessero dividere in 2 gruppi, e il primo che colpisce, il più ovvio, è quello dei disegni che riproducono alcune scene viste dagli occhi di un bambino della vita di un campo di concentramento, quindi scene agghiaccianti. In realtà però, ripensandoci poi, mi pare che i più tremendi siano gli altri, quelli che potrebbero essere fatti davvero dai nostri figli, cioè quelli che fanno i bambini quando sono contenti. Pensare che le abbiano fatti in quelle condizioni è ancora peggio che non guardare le camerate e gli strumenti di tortura. Ecco. E allora l'autrice che mi ricordavo di questo disegnino si chiamava, perché è morta ad Auschwitz, Anna Brichtova. E un'altra cosa che devo dire, se no non si capisce, che ci sono 3 parole nei primi versi, che sono delle parole inventate da mia figlia o da noi stessi per indicare i fantasmi che lei sognava di notte. Ecco. Allora, stai sognando Cratassi, tira braccia, il drago soffia naso. Chissà cosa sognava Anna Brichtova, che stanotte viene a trovarci con il suo mosaico di carte colorate, la sua casa col tetto rosso, gli alberi nel prato verde, il cielo e fuori un lager. Era con me sul treno la mattina che ho creduto di vivere all'inferno, Stoccarda o giù di lì, dentro un ronzare di gente che lavora non sa cosa o per chi, ma lavora, preme tasti, invia messaggi ai ignoti dentro l'aria. Solo occhi e dita, solo un giorno dopo l'altro, smisurato trascorrere di un tempo che non varia, che appartiene per sempre ad altri, ad altro che a se stessi, e la paura, l'odio del paria contro il paria, questa rissa d'anime perse, nuovi schiavi. Il grande bevitore di birra, la donna occhi nel vuoto, Mazinga, i miei compagni di viaggio. Chissà cosa sognava Anna Brichtova e cosa sogni tu, e come vedete il mondo voi bambini. Lo troverete fra i vostri giochi, il gioco che ci salvi? Noi tutti lo speriamo, guardandovi dormire. Ecco.
La poesia è una vita che supera sempre il pessimismo, è una vitalità immensa che crepita dentro le parole, quindi insomma, noi volentieri, insomma, leggiamo tutta la poesia bella e poi brindiamo. Prima del brindisi io volevo salutare, me l'ha segnalato Davide con un bigliettino, perché io sono cieco, poi soffro di abbassamenti di vista, ma per esempio qui tra noi c'è uno dei poeti che io amo di più, che è Milo De Angelis, e volevo salutare. Ed è anche bello, insomma, che sia venuto qui così per stare con noi. È la cosa, insomma, che ci auguriamo facendo queste serate. Adesso vorrei che venisse qui il dottor Carlo Alberto Panon, che, ecco, si è alzato, che è il responsabile dell'ufficio tecnico viticolo del Consorzio per la tutela dei vini denominazione origine Francia Corta. Stasera è un lunghissimo titolo, che ci presenterà i vini, che sono due di stasera, per cui non andate via, perché adesso ne assaggiamo uno, poi dopo alla fine ne assaggeremo anche un altro. È una sorpresa anche per me, quindi adesso chiedo al dottor Panon di spiegarci un po' di cosa si tratta.
Bene, allora, buonasera a tutti, io ringrazio il Centro Culturale di essere stato invitato, ed è una cosa un po' strana, perché quando noi solitamente parliamo di vino cerchiamo e parliamo anche di poesia, questa sera viene quasi d'obbligo e diventa molto facile poter introdurre e pensare al vino come poesia, visto l'opportunità che mi è stata data. Io devo parlarvi della Francia Corta, la zona di cui sono responsabile tecnico, che si trova in Lombardia, a sud del lago di Iseo, ed è una zona sicuramente nota a molti, ma sconosciuta ancora a molti milanesi in sostanza, è molto più famosa nel mondo che in Lombardia e in Italia. In Francia Corta si produce solo esclusivamente il Franciacorta, appunto, che è un metodo tradizionale, per cui solo il metodo Champenois, che solo per il Franciacorta, che dove dal 95 ha ottenuto la denominazione di origine controllata e garantita, non utilizza più l'appellativo, comunque l'aiuto con la parola spumante, ma si indica solo con l'unico termine Franciacorta, che identifica quindi una zona, una denominazione, delle uve, un tipo di vinificazione, un tipo di permanenza, un tempo di affinamento e quindi un'identificazione sul mercato. Sul mercato le bottiglie di Franciacorta si, appunto, identificano col nome Franciacorta e con una F con dei merletti, in sostanza, che è il logo di riconoscimento di questi prodotti. Il vino, il Franciacorta che vi sta per essere servito, è dell'azienda agricola Fratelli Berlucchi, che è vicina alla più nota azienda Berlucchi, che comunque è in Franciacorta, che inventò 40 anni fa la Franciacorta, ma che non è Franciacorta. Il Franciacorta è una, appunto, denominazione d'origine controllata e garantita, mentre la Berlucchi, in sostanza, è un vino spumante di qualità. Questa è la grande differenza. In sostanza, per il Franciacorta occorrono solo le uve, e possono concorrere solo le uve prodotte all'interno del territorio, che sono Chardonnay, in ordine, Pino Bianco e Pino Nero. Per ogni bottiglia di Franciacorta occorre un tempo minimo dalla vendemmia fino alla commercializzazione di 25 mesi. In questo caso mi sembra stiamo degustando un 1993. Ciò significa che dalla vendemmia 93 questo vino prodotto, nel 94 si ottiene il vino base, come fosse un vino fermo, dopo avvengono tutte le operazioni di seconda rifermentazione, in sostanza il vino viene posto in bottiglia con l'aggiunta di lieviti e zuccheri, sia una seconda rifermentazione che deve essere molto lenta, cioè per il Franciacorta deve essere minimo 18 mesi. Dopo 18 mesi avviene la fase di remuage, in sostanza viene portato tutto il sedimento, il vino viene limpidito in maniera naturale, sia la sboccatura, cioè l'eliminazione del sedimento, la tappatura con il tappo in sughero e quindi la commercializzazione di questo vino. Allora, quando si degusta un Franciacorta, adesso è un po' che sono versati, in sostanza. Ci sono delle cose fondamentali, no? Quando si degusta un vino con le bollicine, che sono la persistenza, il perlage. Il perlage sono la quantità di bollicine che salgono dalla parte finale del bicchiere verso la sommità e dà in sostanza la quantità. In questo caso è un po', dovete muoverlo un attimo nel bicchiere, comunque vedete che ci sono delle bollicine che salgono dal basso verso l'alto, sono molto fini, questo dà la persistenza. Appena è versato, ma questo è un po', comunque c'è anche una parte che si chiama corona, comunque è una specie di schiuma che chiude il bicchiere e dà la quantità di persistenza.
Posso fare una domanda, prego. Veramente una domanda da bambini, perché è una domanda che mi porto dentro da quando ero piccolino. Nello spumante si vedono sempre le bollicine che nascono sempre da un punto.
Sì.
Cosa c'è in quel punto?
Allora, in quel punto non c'è niente, però se noi rompiamo con qualsiasi elemento una tensione di vapore naturale tra un liquido e aria in sostanza, si crea in quel punto o l'uscita di CO2 per riequilibrare la tensione di vapore, o comunque c'è un flusso di gas dal liquido verso l'aria. In questo caso nella parte concava del bicchiere c'è un punto di rottura che funge allo stesso modo. I francesi preparano i flutte con addirittura la parte concava con un taglietto sulla parte finale e quindi sono in grado di far emettere CO2 persistenza anche da vini che, come questo, in questo caso il bicchiere non è preparato, quindi a 1993 ha 4 anni e quindi la quantità di persistenza è visibile subito, ma poi dopo questo passa. In sostanza si deve avere un bicchiere apposta per vedere questo, e se ci fosse una rottura sul fondo noi vedremmo continuamente salire bollicine, ma molte volte sono per le più create e non naturali, cioè create a questo punto di rottura, ma non è questo che poi dà la bontà comunque di un vino. Io lo degusto, poi se qualcuno ha qualcosa da chiedermi io cerco di aiutarvi, ma non vorrei creare questa sera la solita degustazione guidata, dirvi mela, banana, persistente, floreale o tutto. Io inviterei a voi degustare, poi ovviamente prima bisogna portare il vino al naso prima di metterlo in bocca, e per cui invito a portarlo al naso. Ecco, quello che sentite subito ovviamente è del burro, del lievito, ma è naturale, della crosta di pane, perché questo vino è stato a contatto circa, in questo caso, 25 mesi con i lieviti, e per cui è normale sentire questo butirrico, no? questo lattico, però deve essere molto piacevole, come in questo caso, non deve essere coprente. Al di sotto di questa crosta di pane, di questo lievito, poi dobbiamo andare a scovare comunque la floreità, quindi il fruttato, tutti gli aromi che compongono questo vino, che solitamente comunque in un vino di questo tipo devono essere complessi, quindi non molto semplici. Ecco, in bocca lo sentirete molto morbido, in sostanza questo vino, le percezioni dolce, salato, amaro, acido, no? Sono queste, quindi salato si percepisce sulla punta della lingua, e il dolce, scusate, si percepisce sulla punta della lingua, l'acido sulla parte laterale della bocca, l'amaro nel retrogusto finale, quindi alla fine, in gola, e il salato nel bel mezzo della lingua. Allora voi sentirete fortemente una sensazione salata e molto morbida, comunque la quantità acidica è molto bassa. Questa è una caratteristica di Franciacorta, sarebbe sbagliato poter e dover paragonare un Franciacorta a uno champagne. Noi, ogni zona ha le proprie caratteristiche, quindi in Franciacorta le uve, quando vengono raccolte, hanno gradazioni zuccherine molto elevate, sono molto complesse, e acidità più basse, quindi sono vini che hanno una bevibilità diversa nei 5, 6 o 7 anni e non nei 10 o 15 o 20 anni. Ma a questo punto, visto che la serata è piacevole, dico un'altra cosa: mai lasciare uno champagne, un Franciacorta comunque, o pensare di affinare o di mantenere nella propria cantina un vino di questo tipo col tappo in sughero, perché quando si vuole mantenere un vino di questo tipo bisogna mantenerlo ancora col proprio sedimento, e per cui si mantiene in punta, io non ho una bottiglia, comunque con la parte con il tappo verso il basso, ma sarebbe bene avere ancora il tappo a corona, cioè le bottiglie sostano in catasta, quindi fanno una seconda fermentazione, tappate da un semplice tappo come dell'acqua minerale, con una piccola gabbietta che fa da filtro per i sedimenti che si chiama bidul. Ecco, il vino in quella posizione può resistere anche molti anni, per cui quando nelle famose carte di vini di alcuni ristoranti francesi o italiani ci sono dei vini o dei champagne della Francia Corta di molto dannata, in sostanza si preparano quelle poche bottiglie che solitamente si sa si possono degustare o nei cicli o quelle vengono ordinate, perché sarebbe sbagliatissimo conservare uno champagne o un Franciacorta di 20 anni con un tappo in sughero, perché questo non manterrebbe comunque le qualità del vino all'interno. E quindi quando si compra una bottiglia di questo tipo conviene berla nel tempo massimo di 6 mesi, un anno, per degustarne il suo massimo.
Io di 10 minuti.
Ecco. Io poi inviterei tutti a, che di passaggio sul lago di Garda, sul lago di Iseo, venirci a trovare in Franciacorta, dove esiste un consorzio che riunisce 250 aziende, di cui 100 sono i vinificatori, alcune sono molto importanti, alcune sono molto belle da vedere, alcune sono tra le più belle d'Europa o del mondo, perché Italia e Francia significa mondo, altre invece racchiudono musei molto, molto particolari, che da 4 anni questo consorzio sta cominciando a far riaprire, cioè erano delle vecchie case, dei vecchi castelli di antiche famiglie nobili o bresciane o milanesi, sono rimasti chiusi per secoli, dal 500 al 600, praticamente solo utilizzati dalla famiglia. Faccia Corta è d'uso il brolo, no? Erano delle proprietà come quella della Camilla Maggi, conte Aio Maggi, da cui partì la Mille Miglia, appunto, sono proprietà racchiuse all'interno di questi broli, di questi muri, in questo caso anche di 40 ettari, che racchiudono tesori enormi ma che sono sconosciuti al pubblico, comunque non sono aperti al pubblico. Ora questo consorzio, spero tra un po' non si chiami più Consorzio Vini Franciacorta, ma il suo nome stiamo cercando di trasferirlo e mutarlo in Consorzio Franciacorta, perché al Consorzio Franciacorta verrà destinato tutta la tutela ambientale e quindi tutto il patrimonio produttivo e museale della Franciacorta, perché crediamo che comunque, questo è un libro che abbiamo pubblicato sabato, si chiama La zonazione della Franciacorta, dove parliamo appunto di territorio, quindi non vogliamo mai scindere la storia e la cultura dal vino, perché comunque il vino è poesia ed è cultura, e quindi solo così si può capire l'importanza e tutto ciò che sta alla costruzione che c'è dietro una bottiglia di vino. Grazie. Anche buono, sono contento.
Io non sono un intenditore.
Se c'è qualche domanda sono, mi accomodo e andiamo dopo.
Ma io vorrei chiedere, diciamo, le nuove generazioni apprendono sempre di meno vino. Sarà un po' la ricapitolazione di vari McDonald's, eccetera, vuol dire, è vero oppure c'è un caso di consumo di vino, oppure la qualità vince?
Allora, gli ultimi dati degli ultimi 3 anni danno un aumento di consumo di vino tra i giovani, e comunque il McDonald's a cui si riferiva prima offre un prodotto standard, per cui chi va da McDonald's in Stati Uniti, come a Bangkok, come a Milano, sa di trovare quel tipo di hamburger, quel tipo di panino, e ha un riconoscimento standard. Ciò che manca un po' col vino, se io le cito Barolo, Barbaresco, Bardolino, Barbera, Brunello, ho citato sia nomi di zone, nomi di DOC e nomi di vini, e quindi ho creato un sacco di confusione, molta confusione attorno. Ecco, io penso che sia proprio questo, la mancanza di professionalità, la mancanza di confusione. Tenga conto che l'Italia è il più grande paese produttore al mondo di vino. Si alterna questo palmarès con Francia, con la Francia, però perché il vigneto Italia, che era di 1 milione di ettari, oggi è ridotto a 750.000 ettari, siamo costretti ad importare anche vino e siamo costretti a fare delle politiche comunitarie molto sbagliate a favore di paesi in cui la tradizione vitivinicola non esiste. Se dovesse o si riuscisse in sostanza a cambiare la legge che tutela sia i consorzi che il patrimonio vitivinicolo italiano, io penso che potremmo comunque poter ambire a diverse cose e quindi a creare anche attorno al vino una cultura diversa e una preparazione diversa.
Lei ci presenta quello
successivo.
Ah sì, lo presentiamo.
Se lo racconta solo per...
Sì, ve lo racconto. Il vino che presentiamo dopo è un Terra di Franciacorta Bianco, quindi in Franciacorta le denominazioni sono tre: il Franciacorta di OCG che vi ho presentato, con cui abbiamo degustato adesso, il Terra di Franciacorta Bianco e il Terra di Franciacorta Rosso. E il Terra di Franciacorta Bianco è ottenuto sempre da uve Chardonnay e Pino Bianco, mentre, e non Pino Nero in sostanza, mentre nel Terra di Franciacorta Rosso c'è la presenza di 5 vitigni, in ordine sono il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Merlot, Nebbiolo e Barbera, quindi sono 3 vitigni di origine francese, venuti da noi in Italia circa tra il XVII e il XVIII secolo, e Nebbiolo e Barbera invece di origine piemontese. In ogni caso la denominazione Terra di Franciacorta Rosso è quella un pochettino più caotica, perché 5 vitigni, tutti nella stessa zona, e pensare che tutti questi 5 vitigni possano dare comunque un prodotto facilmente gestibile è molto difficile, perché comunque quello che conta è l'interazione genotipo per ambiente. In sostanza ogni vitigno ha una sua riconoscibilità intrinseca, cioè dettata dalla propria varietà, come ognuno di noi, anche se trasferito in zone diverse, il fenotipo comunque rimane riconoscibile. Però quello che conta, quello l'importanza è l'incrocio, è l'interazione genotipo per ambiente, quindi è quello che è il territorio evocato. Quindi pensare che la Franciacorta possa essere evocata a 5 vitigni rossi così è un po' difficile. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare è cambiare la legislazione, questa ad hoc che ci accompagna al 67, e cercare di, proprio con questi lavori di donazione, di poter cambiare anche la denominazione. Questo non è solo caso della Franciacorta, ma è caso anche di altre denominazioni italiane, quindi di creare attorno a delle zone dei vini facilmente riconoscibili, identificabili e unici. E quindi l'importanza è che se uno Chardonnay è chiamato Chardonnay del Veneto, abbia una sua identificazione, che sia diversa da uno Chardonnay dell'Emilia Romagna. Purtroppo lo Chardonnay è uno dei vitigni più coltivati nel mondo e più anche riconosciuti, per cui che abbiano una sua riconoscibilità, una sua identificazione, in modo che il consumatore, il degustatore finale possa riconoscerlo. Avere 5 vitigni crea per il rosso un po' di caos, perché se noi apriamo 8 o 10 bottiglie di Franciacorta Rosso, se queste hanno una matrice di Cabernet Franc importante, allora sentiremo un erbaceo molto forte che li contraddistingue. Ma se sono lavorate in percentuali molto diverse, si fa molto fatica a identificare nella stessa zona. Pur mai parlando di tipicità, che è un termine che bisogna abbandonare, perché un vino non deve essere tipico, un vino deve essere caratterizzato all'interno della zona, per cui in Franciacorta è importante, come tutte le altre zone, ci sia un metodo molto forte, delle regole forti, ma ogni azienda deve avere proprio la propria identità, quindi la propria poesia di lavorazione delle proprie uve, poter dare il proprio vino, fermo restando le regole che contraddistinguono la zona, per cui i quintali a ettaro, le rese in quintali vino, il tempo di affinamento, le modalità di pressatura delle uve e la collocazione poi sul mercato. Il vino in questo caso è il Terra di Franciacorta Bianco Mirabella, di una signora famosa regista italiana, la Lina Wertmüller, che ha preso questa vecchia cantina sociale e poi l'ha trasformata in questa azienda che oggi è una SPA. È un vino molto semplice, cioè viene venduto nell'annata, quindi noi andremo a degustare il 96, perché il 97 dovremmo aspettare, quindi almeno febbraio-marzo del prossimo anno, del 98, ottenuto penso da 50% di Chardonnay, 50% di Pino Bianco, lavorato in acciaio, poi messo in bottiglia, affinato per circa 2-3 mesi e poi immesso sul mercato. Lo degusteremo dopo, no? Ok, grazie.
Allora, riprendiamo con Umberto Fiori, io seguo proprio la scaletta. Grazie.
Umberto Fiori questa sera è un po' a disagio perché non beve vino e quindi lui è rimasto con il bicchierino pieno e poi lo ha riconsegnato, l'ho visto molto che se l'è bevuto. Va bene. Dunque, passando a parlare della poesia di Fiori, ecco, a me sembra che tutta quanta la scrittura poetica di Umberto sia una specie di atto di amore e di rispetto verso la realtà. E Fiori si mette davanti alle cose usuali che tutti i giorni anche noi vediamo in una grande città, le facciate dei palazzi, le case, le strade, i cavalcavia, e li guarda con uno stupore e così ne ritrascrive l'immagine sulla carta, con uno stupore che noi sembriamo come avere smarrito. Ecco, se mi si passa questo paragone contrasto un po' forse semplicistico e forzato, vorrei dire che ho l'impressione che tutta la poesia di Fiori sia una specie di antitesi rispetto ad una celebre poesia montaliana degli Ossi di Seppia, Se una mattina andando in un'area di vetro, dove al poeta che guarda tutte le cose appaiono gittate sulla scena del mondo per l'inganno consueto, dice Montale, e il sospetto di chi le guarda è che queste cose in realtà non esistano, non sussistano, che sia un gioco della mente quelle che le fa esistere, l'inganno consueto. E l'impressione che almeno alla mia lettura rivelano le poesie di Fiori è che invece lui si mette davanti a cose che ci sono, che stanno lì e che lui ammira, cioè è un osservatore della realtà ingenuo nel senso positivo del termine, cioè senza preconcetti. E in questo modo, come dire, questo prendere atto e prendere coscienza del fatto che le cose esistono, sono lì, stanno come devono, fatte bene, è già questa stessa visione, questo stesso accertamento, un atto d'amore da parte del poeta. E così anche la ripresa, che almeno a me pare di vedere da parte di Fiori, di un poeta ligure, e ligure è lo stesso Umberto che è nato a Sarzana, come Camillo Sbarbaro, avviene però al di fuori, per quanto riesco a vedere io, di quella vena piuttosto evidente di pessimismo, di scetticismo forzato e calcato quale appare nel poeta di Pianissimo. Quello che si riprende di Sbarbaro è piuttosto una certa castità della scrittura, una pulizia, un ordine anche compositivo e poi un senso veramente fraterno di amicizia con le cose del mondo che era anche in Sbarbaro. Sbarbaro a questo contrapponeva un senso forte di solitudine e un'impossibilità di comunicare con il prossimo, con gli altri. Umberto, a suo modo, mi pare, riprenda questo tema nella sua ultima raccolta edita. Quello che, di cui finora ho parlato sono le poesie uscite fra la plaquette iniziale Case, uscite nell'86 con la prefazione di Maurizio Cucchi e poi raccolta nel 92 in Esempi. Poi nel 95, ed è sempre l'editore Marcos i Marcos, Umberto pubblica questa raccolta Chiarimenti, che è finora l'ultima se escludiamo la plaquette Parlare al muro, e guardiamo questi titoli così semplici, quasi miniati, Esempi, Chiarimenti, Parlare al muro, Case, che forse si tengono insieme con quello che dicevo. Ecco, in quest'ultima raccolta Chiarimenti, Fiori effettivamente ripropone questo tema della difficoltà di parlare con gli altri, di comprendersi, ma lo fa in un modo tutto nuovo, a modo suo, in modo fedele alla sua poetica, cioè quasi con un gusto che è tutto suo per l'osservazione della realtà, anche per la scenetta, e così rappresenta la gente che al bar si mette a parlare, a chiacchierare, e le discussioni infinite quando uno si alza in piedi e crede di avere sulla lingua la parola che finalmente dimostrerà pienamente la sua opinione, farà comprendere a tutti ciò che vuol dire, e poi queste spiegazioni si ingarbugliano e non si riesce mai ad arrivare a nessuna chiarezza. Però Fiori guarda queste discussioni, a questi chiarimenti che non approdano mai a nulla, con una certa indulgente curiosità, come a dirci che in fondo la poesia è anche una scuola di sguardo, una scuola per imparare a guardare le cose del mondo, mi sembra questo l'insegnamento principale della sua opera, ed è anche uno specchio in cui tutti noi possiamo riconoscerci con i nostri tic e anche con i nostri gap dialogici.
Grazie a Daniele Piccini. Io penso che comincerò proprio da questo, da questo che hai citato prima, cioè Esempi, con la poesia che si chiama Esempi. Come in treno nei tratti di gallerie, il fresco, poi di colpo la luce acceca, e buio, luce, buio, e luce di nuovo, e subito buio, luce e via, buio, nemmeno il tempo di guardare, di affezionarsi. Una volta lontani, Di tutto questo cinema, alla fine, in testa cosa rimane? Una fila di esempi, una serie di facciate di case, rapide e serie. Stanno lì, queste case, come le spiegazioni che i bambini pretendono e che poi mai che le ascoltino. Come in piazza un bambino, ancora col chiaro in alto, vede le cose diventare buie lì intorno e resta seduto sul prato dove ha giocato tutto il giorno, tocca la terra calda e guarda e ascolta, da questa voce che mi vuole e continua a chiamarmi, imparo che cos'è avere un nome, trovarsi qui, nei posti che ci reggono e ci risparmiano. Più grande di tutto è lo sguardo, ma le case sono più grandi. La sera sull'angolo, davanti ai davanzali illuminati, senti il pensiero che si dilata, che cresce, come nelle guance il boccone al bambino che non mangia, come in chiesa cresce la faccia sotto le mani dei comunicandi. Cosa c'è sotto questi discorsi? Cos'è questo tono pronto, come chi fa il verso a qualcuno? A volte dentro uno si sente ridere male, non come i matti, come un bambino trascinato per forza a un funerale a vedere le pieghe dei pantaloni, a vedere le borse, le cerniere, le mani. Ecco, questo invece da chiarimenti. Mi conoscono bene, ma hanno ragione. Io sono come un cane, una di quelle bestie nere che dormono intorno ai capannoni industriali e se passi si avventano di colpo sulla rete metallica e più gli dici buono, più si sgolano. Adesso chi li consola? Finché non hai girato l'angolo, gli bolle il sangue, tirano tutti sordi, scoprono i denti, mordono anche il filo spinato, ma sono gli occhi che fanno più paura, sereni e puri come quelli di un neonato o di una statua. Hanno imparato il compito, questo recinto tenerlo sgombro, sia senso del dovere o invece solo istinto, non ti commuove, almeno per un attimo, la scena che loro sempre, tutta la vita, li fa smaniare, li esalta e li avvelena. Io per me lo capisco meglio di tutti gli altri che ho mai sentito questo discorso. La riconosco bene la voce fanatica che sbraita per difendere, così alla cieca, per pura gelosia, l'angolo dove l'hanno incatenata. Tu non sai che cos'è stare di guardia, in ogni odore sentire una minaccia a quei 3 metri di terreno, urlare in faccia al mondo intero fino a perdere il fiato e non sapere cosa c'è da salvare, a che cosa veramente si tiene. Ecco, questa è, diciamo, volevo leggere degli inediti questa sera di un libro che si chiamerà Tutti, e alcuni di questi inediti erano già contenuti nella plaquette che si chiama Parlare al muro. In piazza, un pomeriggio, sotto le piante, l'asfalto fresco fumava. Davanti a quel mare di nero mi sono fermato. Allora, sopra le cime dei platani, dove finiva l'ombra, in alto, 2 case si sono messe a cantare. È stato lì che ho visto la distanza, dove erano così chiare, com'era grande, com'era santa. Ah, ecco, qui ce n'è un'altra, edita ma inedita, perché è un librettino piccolissimo di 3 poesie. Sempre che poi andrà a far parte di questa raccolta che si chiama Tutti. C'è una zona di mezzo dopo la curva del cavalcavia, un punto morto tra una grande vetrina di lampadari e un campo dove rovi e liane strisciano carichi di germogli verso la polvere. È lì che un giorno della nostra vita le autocorriere ci portano. Ecco. Ecco, questi sono fogli ancora, lavori in corso appunto come anche gli altri hanno. Certe sere d'estate, quando la tavola è apparecchiata di fuori e appena buio l'aria diventa elettrica, sa di terra e di temporale, non piove ancora ma tuona lontano, capita di sentire sui capelli e sulle orecchie due, tre carezze leggere. La tovaglia è già nera di formiconi con le ali. Stringe lo stomaco vederli, ancora presi dalla smania del loro volo, nuotare in un bicchiere, spasimare sull'uva. Così cadevo io, verso i 30 anni, dalle nuvole, in mezzo alla gente vera. Come quando una notte mi hanno indicato un letto e mi hanno detto: ecco, questo è il tuo. Ho ringraziato, ho scostato il piumino. Sotto c'era, stampata sul lenzuolo, una sagoma nera, perfetta, testa, tronco, gambe, braccia, come passati con la grafite, e scavati dal peso nel materasso e nel cuscino. Faceva pensare all'uomo che si traccia col gesso per terra, intorno al ferito. Come una vite gira nel suo filetto, io mi sono steso, nella forma di tutti, e con un occhio aperto ho dormito. Era come nuotare in mare aperto, di colpo in mezzo a un banco di meduse. Con la furia di un santo, di un eremita che nel deserto, in cima alla colonna, grida le sue visioni, le sue preghiere, io ringraziavo, dicevo buonasera, chiedevo permesso, scusa. C'era sempre un odore che mi cercava, a volte come vernice bruciata, o un lezzo di pollaio, di cadavere. Sotto il profumo più vago, sugo, benzina, deodorante, sotto il minimo filo di fumo salito dal mondo, sentivo il fuoco, il marciume della mia piaga. Lo vedi come sono storto, contratto? Lo vedi questo piede, quando mi siedo, come lo metto? È tutto per lo sforzo, in tanti anni, di non urtare le persone. Stretto contro un sedile dentro l'autobus pieno, stare a posto, evitare coi miei vicini persino il minimo contatto. Sulle panchine delle sale d'aspetto o in treno, in corridoio, era una pena ogni momento sentire sfiorarsi il buio del mio ginocchio e del loro. Ore e ore, giornate intere, uno di fianco all'altro, stavamo come i gusti del gelato nel bar della stazione. Di vero tra noi, di giusto, lo spazio di due dita era rimasto. Grazie.
Allora, Francesco Margani. Beh, devi alzarti, cioè, vedo che eri lì incerti, cioè devo proprio venire. Sì. Mi erano venute le parole quando Fiori parlava, quando se n'è andato, poi mi vergognavo a dirle, quindi sono stato zitto, dopo te le dico.
Dunque, una delle caratteristiche storiche della, per così dire, della manifestazione dei vini diversi è che accanto a dei poeti affermati e già noti che hanno pubblicato in sedi editoriali di tutto rilievo, ecco, è quella che la manifestazione proponesse anche i nomi di poeti che stanno ancora lavorando sulla fase, diciamo, più esordiale dei loro versi e che ancora non sono magari in piena luce editoriale, ma che a noi sembrano meritori di essere ascoltati, di far sentire la loro voce. E così, ecco, il poeta che mi accingo a presentare, Francesco Margani, è finora inedito in volume, ha però pubblicato alcuni testi in rivista su Clandestino e su Atelier. E di fatto un libretto di Francesco è in corso di stampa presso la nuova compagnia editrice, che è la casa editrice piccola e battagliera che pubblica anche la rivista Clandestino, che è quella che insieme al Centro Culturale questa sera ha messo in piedi questo avvenimento. E questo libro si intitola La cenere prima del diluvio. È un esordio, io ho avuto modo di leggere questo libro in bozze, è un esordio maturo e molto meditato. Infatti Margani è arrivato ad isolare questa serie di testi così intitolati, scartando un altro corpus di poesie che aveva composto nel corso di un decennio. Quindi è un esordio già che enuclea un percorso preciso con una sua chiarezza di fisionomia. Ecco, interessante notare come subito nell'atrio di questa raccolta ci siano due citazioni molto disparate che hanno subito attratto la mia attenzione. Ci sono due versi di un dialettale siciliano, Ignazio Buttitta, molto materici, naturalistici, appunto sulla cenere e il fuoco, e poi subito dopo a contatto due versi del grande visionario Dylan Thomas. Ecco, io credo che le cose migliori di Francesco Margani diciamo abbiano proprio della miscela e dell'unione di umori che questa duplice citazione all'inizio del libretto ci propone. E infatti Margani ha una visività descrittiva accesa, lucente, molto attenta alla realtà, ai colori, al mondo, e però questi dati che dalla realtà vengono forniti sono poi montati e organizzati con una sensibilità a volte quasi, diciamo, sfasata, surreale o comunque fortemente emblematica, così che gli oggetti, le scene, le cose che il poeta vede sono come scagliate in un oltreregno di forte intensità simbolica, e quindi le cose che il poeta ci fa vedere sono, ma non sono quelle che vede, sono anche qualcos'altro, e questa è in fondo la forza vera della poesia grande di sempre, e questo mi sembra un fatto importante. Ecco, questa duplicità di elementi si vede bene nella suite che secondo me è la migliore di questo libretto, La città, composta da 8 frammenti o tempi, che spero che poi Francesco ci leggerà questa sera. E proprio nell'ultimo frammento compare il verso che dà il titolo al libro, La cenere prima del diluvio, che è un'immagine molto intensa, è un'immagine di morte, la cenere, ma anche di liberazione, il diluvio, e forse sottende anche un minimo di tensione scatologica che attraversa questi versi. E anche se poi in uno dei testi più belli, in un'altra delle più belle poesie, Margani dice un'altra cosa sul qui e ora che è molto bella, e Margani dice nel fumo delle stoppie rimango e aspetto che qualcuno mi parli, ora, qui. Ecco, in questa tensione fra l'ora presente, cinere a volte, di attesa, e il lampo del diluvio, si consuma l'energia del gesto poetico di Francesco Margani, che mi sembra intensamente sincera, fin anche dolorosamente sincera, e che io spero potrà farsi poi sentire nel proseguo del suo lavoro, a fronte di tanti nuovi accomodanti e un po' vuoti manierismi che stanno dilagando fra i nuovi poeti.
Bene, ringrazio Daniele. Daniele ha colto nel segno, non mi tocca che leggere i miei versi. Grazie. Sono giunti stanotte, dormono, hanno superato la linea d'acqua tra le due coste. Stanchi volano come sorriso ferito dal guanciale, dall'acqua sull'acqua. L'occhio dello squalo mi perseguita da giorni, cade nella brocca d'acqua subito dopo incendia, artigli strappano la poca carne attaccata all'osso, uccelli di ferro nelle scritture, dalla vetta ingoiano la mela marcia, traffico compreso. Saltiamo. Subito. Sì. Scusate. Avevo segnato un po'. Leggerò la suite che invita a leggere Daniele. La città. Lo sai, disse, la città si spoglia, Il caldo umido incolla i vestiti sulla pelle e non trovi nessuno che ti possa parlare nella luce. Aspetta, disse, la città si spoglia, non andare. Ritmi invadono le stanze, i gerani contro i vetri. Lasci una scia di schiuma lucente, gonfia bava di vento, principio di bufera. Le rondini sfrecciano in raid millimetrici tra torri e campanili, danzano le linee di tram. Difficile dire o ipotizzare il punto, la scissione delle ali, l'incontro fortuito della lingua, l'insetto, la calce, la polvere, residui palpitanti del crollo. Stasera la luna è ferma, il treno sussulta, di tanto in tanto batte in coda, agonizza sui binari, l'acqua scola ai margini, l'asfalto sventrato si amalgama al fetore, ai rettami. Un insulto il silenzio, città chiusa per restauro. Si contano i minuti tra margherite e dalie, il cordone sarà reciso e portato in aria, letto in controluce. Qualcuno leggerà il secolo venturo, tutti d'accordo nel dire crescerà sano e forte. La dilatazione delle labbra contribuì a falsare le previsioni, afa e non frescura. Intanto arrivavano telegrammi di felicitazione. Ritorna il medico, visita l'ospedale in rovina e parla ai malati trapassati. Ripasserò domani. La provinciale è deserta, l'asfalto gommoso e dilatato. Oltrepassato l'incrocio al chilometro 3, la prima villetta bianca a sinistra. Il recinto in pietra calcarea ci accolse con gioia. Il cane la trava. La donna intenta a dissodare l'orto rinchiava. Becchini preparavano la coreografia. La padrona accendeva candele e incensi. Sfuggono i nomi ad ogni salto di lepre. Scompare un vagone di volti. La marcia lungo la spiaggia durò un giorno intero per ritrovare la sabbia e lo stesso mare. I denti saltellano come tasti, il pianoforte giace nell'angolo divorato dalla polvere. L'entrata nel monocale di chirurgia sfiora la saetta. I giorni nemici del sole rincorrono i vagoni sui binari. Un sibilo, un cecchino continuo al diario interrotto sulla saracinesca della panetteria. Gli schizzi, i colori, la vernice sui muri s'arrendono all'erosione. Dalla vellina traspare l'impronta, il messaggio taciuto. La lettura si riduce al caso, complice la lampada da tavolo posta in obliquo, in controluce. Cerco il contatto, la cenere, l'unghia. L'aggancio telefonico si dissolve di cavo in cavo, la voce si assottiglia sino a putrefare in gola, l'itinerario del piacere nell'abbandono. S'allontana il veliero nella luce mattutina, il levante l'accarezza. Il nodo del presagio sciolto in ogni mossa. Un inganno, il diluvio. L'acquata stringe i tempi, sospesa la curva dell'iride di vampa ferrea senza clamore. Ogni cosa ritorna al proprio posto. La polvere ha tracciato il grafico, non si rilevano perdite se non i piccoli oggetti durante i traslochi. Si spiompano i sigilli dalle porte. Ognuno misura il proprio raggio, minima garanzia per la fuga. Il volo, il cambio, il bilancio a fine stagione. Tutti l'aspettano guardando le diagonali, il movimento delle stelle, il chiaro di luna, vendetta delle promesse non mantenute, la cenere, prima del diluvio. No, no, ce l'ho, è la fine, l'ultimo. Ne leggo due. Svenato, sento scorrere dai fiumi delle dita il sangue. Affluenti del cuore si ricongiungono nel lago del pavimento. Perplesso, cerco colori che non sia il bianco del soffitto. Un treno sfiora i petali, i vigneti, i profili obliqui degli iblei. La prospettiva segna lo spaccato, l'argine o la coincidenza, la fine e l'inizio del viaggio. La cenere della sigaretta sul palmo della mano cicatrizza i tagli, foschia tra le colline e il mare.